Andiamo a una domanda da parte di Eli dalla Svizzera.
Dalla Svizzera, Eli dalla Svizzera. Eli, l'angelo, uno degli angeli della Svizzera. È molto forte questa sorella.
Sì, sì,
è sempre ispirante, hai notato?
Sì.
Grazie, Signore.
Pace a tutti carissimi in Cristo.
Pace, sorella, grazie, grazie Gesù.
Ho una domanda per te, caro fratello Giuseppe.
Sono qua.
C'è stata l'ennesima discussione riguardo al rapimento, in particolar modo Matteo 24. Un pastore ha detto che questo capitolo è per gli ebrei, perché gli apostoli non evangelizzavano ai gentili, ma ai giudei, cioè agli ebrei.
Cioè,
Galati 2.
E chi gliel'ha detto questo qua?
E il pastore ha detto.
Ah, è il pastore che gliel'ha detto. Attenzione, non cominciamo a predicare baggianate.
Ma guarda, c'è anche una scrittura in Galati 2, 7 a 9. Quando videro che a me era stato affidato il Vangelo per gli incirconcisi, come a Pietro, Giacomo e Giovanni per i circoncisi. Cioè Paolo stesso dice che lui, Paolo, era conosciuto come l'apostolo dei gentili o degli stranieri che saremmo noi, giusto?
Sì, secondo questo pastore, sì.
Infatti, se non sbaglio, non so, era solo Gesù che parlava ai gentili. Per esempio in Matteo 15, 21 a 28, quando Gesù parla alla donna cananea, però nessuno degli apostoli si rivolgeva ai gentili, solo Paolo.
Guarda, questa storia dei gentili e non gentili, il Vangelo per i gentili, il Vangelo per i non gentili, sono tutta cretinaggine che le religioni che non hanno più niente da fare, capisci? Sono invenzioni recenti delle religioni fuori binario. Cioè nella Bibbia non vediamo questo. Gloria, leggi quelle scritture in Efesini, cos'è? Efesini 2, mi pare, dove dice Dio, Gesù, the Lord separated Jesus through down the wall of separation to people made one people. Mm-hmm. I think it's Ephesians chapter 2. Allora, dov'eri che qui già siamo fuori binario questi pastori qui, ma perché questo leggono la Bibbia così com'è? Ma dove è scritto nella Bibbia che Paolo non predicava ai circoncisi e Pietro non predicava agli incirconcisi? Sì, c'è stato il tempo che Pietro si è focalizzato, ma non è che era limitato, ma stiamo scherzando. E proprio Atti capitolo 10, Dio ha dato il messaggio proprio a Pietro di andare dagli incirconcisi, invece questo mi dice che lui va solo dai, cioè chiamiamoli giudei, non giudei, va così più semplice, Atti di 10, Gesù dà il messaggio proprio a Pietro di andare dai pagani, gentili pagani lo stesso. Va bene, e Paolo cos'è che pare evangelizzava gli incirconcisi, cioè i pagani, ma evangelizzava anche i giudei, andava sempre nelle sinagoghe, no? Ma questi qui devono inventarsi le dottrine. Hai trovato qualcosa?
Sì, vai. Efesini 2,14.
Allora.
Lui infatti è la nostra pace, lui che da due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro della separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia.
Allora, due popoli, pagani di qua e giudei di là, ha fatto un popolo, va bene? E non ci sono più la religione israelita e la religione dei cristiani, la religione israelita di quelli carnali, geografici, politici del Medio Oriente, non esiste più. E si chiamano ancora popolo di Dio, israeliti, così come i cattolici dicono che loro sono l'unica chiesa, gli evangelici lo stesso, sono tutti fuori binario, in realtà c'è solo una chiesa di Cristo e basta. E gli israeliti di Israele non sono gli israeliti di Dio, sono gli israeliti politici, geografici, carnali, discendenza di Abramo nella carne, ma non esistono nel regno di Dio questi qua. Non è che Dio c'ha popolo di Dio A e popolo di Dio B, ce n'è uno. Leggi di nuovo, per cortesia, allora.
Lo leggo in Deodati adesso. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione.
Va bene, due popoli uno. Arrivano questi pastori qua. No, ci sono, questo Vangelo non è per gli ebrei, non è per i cristiani, perché per gli ebrei... Ma come, il Vangelo di Gesù è per gli ebrei che non credono e non per i cristiani? Ma sono impazziti, questi qua fanno finta di esserlo. Cioè Gesù predica il Vangelo a chi non crede, agli ebrei che non credono. Ma che sono numeri dal lotto, giocali pure non vincerai mai, vai avanti.
Continua la domanda?
Per cortesia. Allora, prima questo... che ti arrabbi.
Va bene.
E se si arrabbia Angela, si salvi chi può, ragazzi. Poi lei è Calamity James.
Thank you. Questo pastore dice che sì, Paolo è diventato apostolo ai gentili, ma dopo la morte di Gesù. Prima di Paolo non ci si rivolgevano ai gentili, solo ai giudei.
Principalmente, ma non solo. Vabbè.
Finisco tutto e poi mi dà le risposte.
D'accordo.
Anche Paolo riprende Pietro in Galati 2, 12 e 13 e Dio stesso parla con Pietro in una visione in Atti 10.
E cosa rimprovera Pietro in Galati 2? Vedi che cretinaggine, come mettono le scritture, loro capiscono niente questi qua. Non è vero che in Galati 2 Paolo ha sgridato Pietro perché per i gentili, per che cosa l'avrebbe sgridato secondo questo pastore qua? Perché non bisognava evangelizzare i pagani? Cioè, praticamente di questo usano scritture a casaccio, non c'entra niente. Il rimprovero di Galati 2 non c'è niente a che fare con l'evangelizzare o meno i giudei o i pagani, niente. Leggere. Paolo ha sgridato Pietro in Galati 2 perché Pietro era ipocrita e faceva finta di essere sotto la legge quando sono arrivati gli emissari di Giacomo. Va bene? E invece quando non c'erano i rappresentanti di Giacomo, vescovo di Gerusalemme, lui mangiava e sbuffava alla gentile. E poi quando sono arrivati gli emissari, i rappresentanti di Giacomo, che era uno, sì, fratello di Gesù, Giacomo, abbastanza tipo legalista, Giacomo, e allora faceva finta di seguire la legge di Mosè. E allora Paolo, scocciato, gli fa: "Uè, così non va bene, perché tu che sei giudeo vivi come i pagani? Perché ora costringe i pagani a giudaizzare quando arrivano quelli di Giacomo?" Quindi il rimprovero era l'ipocrisia di Pietro, non c'entrava niente evangelizzare noi i pagani. Avanti, Angela.
Noi sappiamo bene che Dio non fa distinzione, che Gesù si è sacrificato per tutti. Ma come si spiega in Matteo 24 che Gesù parla solo a Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea, che sono le colonne del Nuovo Testamento, e non si riferisce a tutti? Per questo dicono che il rapimento viene prima, perché Gesù dice che queste cose non sono per i non circoncisi, per gli stranieri, per i non giudei, ma che Matteo 24 è solo per i giudei. Insomma, mi ha spiazzato. Che dire?
Cioè, ripete dove dice, perché Gesù dice? Ripeti quello.
Perché Gesù dice queste cose non per gli stranieri, i non circoncisi, i non giudei, ma dice il messaggio di Matteo 24... solo ai giudei.
E dove è scritto solo ai giudei?
È perché Gesù chiama a parte Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea e dà il messaggio di Matteo 24 solo a questi.
Ma chi deve chiamare? Al sommo sacerdote dei farisei, a Ponzio Pilato, all'imperatore romano, ai consoli delle legioni romane? Chi deve chiamare? Chiamerà i discepoli, no? Ma tutto il Vangelo è stato dato ai discepoli per scriverlo. Ma queste sono sciocchezze a quale potenza? La seconda potenza, la terza o la quarta? Cioè praticamente questi qui, proprio questi pastori, tanto rispetto per il loro diploma teologico, ma di professione non capiscono niente. Matteo 24 non è per gli ebrei che non credono, ma ci mancherebbe altro.
Infatti tanto tempo fa quando spiegavi nelle chiese nell'Europa dell'Est, spiegavi proprio questo punto. Ha dato il versetto 9 di Matteo 24, dove Gesù dice: "Vi uccideranno, sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome."
E chi sta parlando? Gli ebrei che non credono?
Allora non può parlare agli ebrei, apra ai cristiani, perché i cristiani sono perseguitati al nome di Gesù Cristo.
Per il nome di Gesù.
E questo punto a me mi ha aperto, mi ricordo, gli occhi, è stato così chiaro che non è per
bravo, ti
per
ricordi
ebrei.
Ancora, infatti il problema è che questa è una dottrina come una pera marcia che gira, si aggira, un fantasma che si aggira. Questo, spiegamolo un pochino cosa significa questo punto, cioè se Gesù dice: "Vi perseguiteranno e vi uccideranno a causa
del mio nome."
Del mio nome, e arriveranno falsi cristi. In mezzo agli ebrei dove sono i falsi cristi? ma neanche uno è straniero di falso Cristo. Cristo non lo vogliono né vero né falso, non lo vogliono proprio.
E loro non sono perseguitati a nome di Gesù Cristo.
Gli ebrei perseguitati per nome di Gesù, quelli sono quelli che perseguitano Gesù fino a ieri. Adesso che sono arrivati gli islamici che gli rendono il pan per focaccia, che stanno seminando quello che mietendo quello che hanno seminato, adesso sono diventati amici degli evangelici, gli ebrei. Fino a ieri perseguitavano gli cristiani come gli islamici li perseguitano oggi. Allora, gli ebrei non sono mai stati perseguitati per predicare il nome di Gesù. Ma verranno molti nel mio nome e vi inganneranno. Come? E quando è successo che gli ebrei carnali, non credenti, sono stati ingannati nel nome di Gesù? Ma assolutamente mai.
Perché non credono.
Quindi questi pastori, tanto di rispetto, sono come al solito nelle profezie, non ci capiscono niente e devono tirare a indovinare. Sai, uno studente che non studia niente, quanto fa 2 più 2 o 22? Quanto fa 4 per 4 o 44? Cioè vanno a cosa fa rima, capito? Leggono una scrittura che questo qui sembra, ma non è.
Infatti una cosa che si potrebbe chiedere a questo pastore è dire: diciamo che lei ha ragione, Matteo 24 è solo per gli ebrei, e allora dopo la tribolazione saranno rapiti solo loro e noi gentili saremo rapiti prima. Allora dove è scritto che noi gentili saremo rapiti prima? Se il pastore può
spiegarti,
rispondere a questo.
Io non sono ebreo ma non ho capito. Cos'è che gli dice? Non sono...
I pastori dicono che gli ebrei saranno rapiti dopo la tribolazione, perché Matteo 24 dice dopo, però
e i cristiani prima.
I cristiani prima della tribolazione.
E allora cosa vuoi dire?
Chiedere dove è scritto che i gentili saranno rapiti prima, i gentili cristiani.
Nessun posto.
E quella è la domanda che loro devono rispondere.
Sì. E loro ti dicono: ai tempi di Noè nessuno sapeva.
No, però c'è il rapimento segreto.
Ma dove
ti sei dimenticato?
Ma dove
così è questo, che questo è quello che dicono, che il rapimento per i cristiani è quello segreto prima,
no, ma è così
e per gli ebrei dopo.
Ma è così segreto che non lo sa neanche è così
lo
segreto
so.
Che non lo sa neanche Dio, perché nella Bibbia non c'è scritto. È talmente segreto che Dio non lo sa.
È scritto in Apocalisse?
Silenzio, non si dice segreto. È come quando gli americani hanno bombardato l'Iraq perché Saddam Hussein, invece del materasso, aveva le bombe atomiche. E loro dicono: abbiamo le prove. Quando gli hanno detto: dove sono le prove? Fa: e ce le ha la CIA. La CIA, come dire, l'associazione delinquere, no? Cioè, la CIA ha le prove. Dico: fatele vedere. No, sono classificate, sono segrete. E così hanno bombardato l'Iraq perché la CIA aveva le prove segrete che Saddam Hussein aveva le bombe chimiche. Poi hanno scoperto che non c'era niente. E questi pastori fanno lo stesso.
Infatti Apocalisse 1:7 dice che ogni occhio lo vedrà. Allora non può essere un rapimento segreto.
Brava, bravissima Dora. Apocalisse 1:7 dice lui viene con le nuvole.
E
ogni occhio lo vedrà. Anche quelli che l'hanno crocifisso, cioè dall'inferno, lo vedranno.
E anche Matteo 24 stesso.
Quindi, se
dice,
ogni occhio,
vedranno il figlio dell'uomo.
Ogni occhio lo vedrà, vuol dire che l'anticristo e gli anticristi e company si metteranno le mani nei capelli. Io so già cosa dirà l'anticristo. Dirà: sono alieni, sono degli extraterrestri, vengono qui, vogliono distruggere. Preparate subito le armi in Armageddon per combatterlo. Mm-hmm. Infatti faranno così, Apocalisse 19, combatteranno contro Gesù che viene.
Anche Matteo 24:30 dice che vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole. Allora non c'è nessun rapimento segreto prima, perché quello dopo è per i giudei. Non ha senso.
No, ma non è 24 dal 20, dal 23 al 29, quella zona lì, dice quando vi dicono Cristo è qui, il Cristo è là, non lo credete.
Sì.
E nelle stanze segrete, dice certe Bibbie, stanze segrete, cioè rapimento segreto. Mm-hmm. Quando vi diranno nelle stanze, nei luoghi segreti, non lo credete. Perché? Perché come la luce sorge dall'oriente e va fino al ponente.
Infatti come il lampo esce dal levante e si vede fino al ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Matteo 24:27.
Allora dico, quando vi diranno è là nelle stanze segrete, lì che si vergogna, lì tranquillo, zitto, sta rapendo la sua chiesa. che dottrine imbranate. Ma no, non sarà un rapimento segreto. Perché? Perché come la luce, il lampo viene dall'oriente fino al ponente, cioè praticamente a 360 gradi. tutto il pianeta lo vedrà. Perché? Perché ci saranno gente da rapire, in Oriente, in Occidente, a Polo Nord, a Polo Sud, da tutte le parti arriveranno. Ci saranno due, lavoreranno nel campo, due saranno in un letto, vuol dire che da una parte lavorano, dall'altra parte è notte che dormono, sarà una cosa planetaria. Dice, non sarà segreto, sarà, ogni occhio lo vedrà. Però non puoi convincere uno che ha il cervello lavato. Vai dal testimone di Gesù e digli, guarda che testimoni di Gesù non esistono, Massimo può essere testimone di Gesù. Non ci crede. Non ci crede, che c'è il cervello lavato, programmato. C'è un giornale che ho letto ieri, c'è un bambino di 4-5 anni, è andato, ha annunciato questo bambino islamico, e dice voglio crescere, diventare grande, perché voglio farmi esplodere con delle bombe chimiche contro i malvagi occidentali. Cioè gli lavano il cervello a 4 anni, questo povero disgraziato pensa che ci saranno non so quante vergini a 4 anni a aspettarlo in cielo. Cioè, non puoi ragionare con gente programmata, neanche con i cristiani programmati da religioni settarie. Sto branco di sette, perché non le buttano via tutte quante e diventano cristiani di Gesù e basta? La Chiesa è uno mondiale, non settaria, non divisa. Come invece no, hanno segato una gamba, questa gamba è la gamba cattolica di Gesù. Gli hanno amputato un braccio di Gesù, Gesù ormai è nessuna carrozzella, il suo corpo carnale. Questo braccio, mettilo lì che è cattolico. Arriva il testimone di Geo, a me gli tagliamo un orecchio, questo è l'orecchio di Geo, dei geoviani. I mormoni arrivano, non so cosa hanno tagliato loro. Gesù è conciato male in questo mondo. Ecco qua, Gesù, chi è Gesù? È il corpo, la chiesa che vedi, è un disastro totale, tranne quattro gatti e quattro pecore che evangelizzano nelle strade. Avanti, Angela.
Per dare i riferimenti, Matteo 24-26 dice nelle stanze segrete. La devo dati.
Sì, guarda, poi facciamo qualche scrittura, guarda. Guarda, innanzitutto c'è da dire questo, cioè Gesù dava certamente la precedenza ai giudei per via delle promesse della legge del Vecchio Testamento, precedenza ai giudei, logico. Però appena la precedenza ai giudei è finita, cosa è successo? La crocifisso, precedenza è finita. Sono diventato una religione satanica, gli ebrei, carnali. Va bene, e loro cosa hanno fatto? Pietro ha evangelizzato a Gerusalemme 3.000-5.000 discepoli, e poi andavano alle sinagoghe, vediamo Paolo andava nelle sinagoghe e diceva, e lo respingeva. Una volta Paolo gli diceva, visto che voi ci respingete, visto che voi non vi reputate degni del regno di Dio, Atti capitolo 28, dice proprio così, andiamo ai gentili, andiamo ai pagani. Va bene, non appena scoppiò la persecuzione a Gerusalemme, Atti capitolo 8, andarono ai pagani. Dove furono dispersi alla persecuzione di Atti capitolo 8? Furono dispersi nei luoghi pagani, nei luoghi pagani. Chi è che c'è Atti capitolo 8?
Apriamoli. Atti 8 verso
1.
1. E Saulo approvava la sua uccisione, ma fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli.
Ok, allora che è successo? Furono dispersi, verso 4, dove andarono?
Allora, quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola.
Non disse luogo in luogo in Giudea. No. Verso 6.
6.
Verso 5.
5. Filippo, disceso nelle città di Samaria, vi predicò il Cristo.
Samaria non erano ebrei, erano samaritani. E poi verso 6?
6. E le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo e osservando i miracoli che faceva.
Questi sono i pagani di Samaria. Verso 26, sempre Filippo.
26. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta.
Ecco, al 29.
Lo Spirito disse a Filippo, avvicinati e raggiungi quel carro.
Ecco, quindi raggiungi quel carro, lì c'era un eunuco pagano che veniva dall'Etiopia.
Sì.
Qui siamo in Atti capitolo 8. E come non evangelizzavano i pagani? Certo che li evangelizzavano. Davano la precedenza ai giudei. Va bene, poi vediamo per esempio in Luca In Luca 7, che evangelizza un centurione, poi vediamo quando Gesù evangelizza la donna cananea e dice non posso dare pane ai cagnolini, certo, prima i giudei. Però quando questa gli mostra un po' di fede, cosa fa Gesù? Guarisce
sì, la figlia. Mm-hmm.
La figlia. Va bene.
Allora, non è che prima della risurrezione Gesù aveva un messaggio solo per i giudei e dopo la risurrezione il messaggio è cambiato anche per i gentili.
Ma no, ti pare che
è lo stesso messaggio.
Ti pare che c'è Matteo 24 per i giudei e Matteo 24 per i non giudei? Ma questa è una cretinaggine. Ci sono due Vangeli diventati, ma sono ciechi totali questi qua, cosa sono?
Sì, sì.
In Luca 7:2 vediamo che Gesù evangelizza un centurione romano, senza pane e cagnolini e niente. Va bene, in Giovanni capitolo 4 cosa fa Gesù? Evangelizza un intero villaggio di Samaritani, un intero paese evangelizza, che a differenza della donna cananea neanche lo avevano cercato. Evangelizza un intero villaggio, così, mentre si sedeva sul pozzo per non annoiarsi, per dire che faccio qui, evangelizzo un pochino, tutto un villaggio di Samaritani, va bene? Ma Apocalisse 2:9, cos'è che pensa Dio degli ebrei, dei giudei? Giudei che quelli che non si sono convertiti, quelli che attivamente sono contro la croce, la resurrezione, contro il Vangelo. Cosa pensa Gesù di questi giudei? Apocalisse 2:9.
Apocalisse 2:9. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana.
E chiedere a questi pastori, chi sono questi satanisti? Gli giudei! E come mai? Hanno crocifisso Gesù e non si sono ancora pentiti? Si pentiranno? Sì, molti di loro sì. E allora saranno come noi, non un millimetro più di noi, ebreo però, cioè cristiano però, un attimo, cristiano ebreo. Grazie. Io sono cristiano di Milano, quell'altro è cristiano di Roma. Ah, di Roma, allora cioè, di Roma sei meglio di me. Ma queste sono cretinaggini.
È bellissimo quello versetto che hai detto all'inizio, Efeseni 2,14, che da due popoli Gesù ha fatto uno nel suo corpo. Penso che questa è veramente una risposta.
Efeseni 2,14. Qualcuno andasse a questo pastore, ma che Dio lo benedica, questo pastore che aprisse gli occhi. Giacomo 1,1, il fratello di Gesù, Giacomo. Allora, cosa dice? Non solo siamo giudei, dice, ma siamo giudei a tutti gli effetti. Ma Giacomo qui dice che siamo anche noi cristiani, va bene, di tutte le nazionalità, siamo anche divisi in 12 tribù di Israele, Israele spirituale, tribù spirituale. Chi lo dice? Giacomo 1:1.
Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute.
A chi sta salutando? Beh, leggere tutte le epistole, sta parlando con i farisei che li perseguitavano.
No, dice fratelli miei.
Beh, dice disperse dove?
Nel mondo.
Nel mondo, non sono disperse in Giudea,
no.
Tutti i giudei. Nel mondo. Giacomo sta dicendo che noi cristiani di qualunque parte del mondo siamo giudei spirituali.
Mm.
Va bene, leggiamolo anche Romani 2, 28 e 29. Una scrittura che l'ho già citata, qualcuno l'avrà memorizzata. 28-29.
Romani 2, 28-29. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio.
Alleluia.
Romani 2, 28-29.
Quindi la circoncisione non è quello che ti mostra un pezzo di carnaccia.
Sì, sì, sì.
Capisci? Paolo si è arrabbiato un giorno quando parlava con i Galati, così, ma si facesse anche castrare, ha detto. Si è scocciato proprio così, proprio, mi hanno proprio rotto questi ebrei, oh, con la circoncisione. Ma che si facessero castrare, l'ho detto ai Galati. Galati 2,7, leggi un'altra.
Galati 2,7. Anzi, quando videro che a me era stato affidato il Vangelo per gli incirconcisi, come a Pietro per i circoncisi...
Va bene, quindi allora cosa dice qua? Paolo gli ha dato il Vangelo per i pagani e Pietro per i giudei. Ma questo perché Pietro è il capo della Chiesa, non mica può... Cioè, evangelizzare i giudei era una cosa importantissima, l'ha cominciata Gesù stesso, non potevano darla a Paolo l'ultimo arrivato.
Mm-hmm.
E allora l'ha mandato ai pagani, ha fatto un ottimo lavoro, però contemporaneamente Cosa ha fatto Paolo non appena ha cominciato il suo ministero e chiamato dallo Spirito Santo? Atti capitolo 13. È andato nelle sinagoghe ebraiche. Mm-hmm. Leggilo.
Sì.
Atti 13, va nelle sinagoghe ebraiche a predicare. Ma come, lui doveva andare e allora ha sbagliato, ha disubbidito Pietro? Ma no, sono cretinaggini. Dice: concentrati sui pagani. Ma mica gli ha detto: mi raccomando, se per caso ti imbatti in un giudeo, non lo guardare neanche, lascialo che vada all'inferno.
No.
Ma siamo impazziti. Vuoi una scrittura sul fatto che le cose non stanno come dicono questi pastori? Atti 15:7. Ho detto tutta la scrittura, così non è frate Giuseppe che grida, eh?
Atti 15:7. E essendone nata una vivace discussione.
Vivace discussione, cerchiamo di leggere in modo di Dante, fiorentino, eh?
Pietro si alzò in piedi e disse: fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me, affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero.
Chi? Dalla mia bocca?
Gli stranieri?
Ah, non i circoncisi, non i giudei. No. Vai avanti.
Udissero la parola del Vangelo e credessero.
Cosa dice Pietro qua? Che è chiamato ai giudei?
No, ai stranieri.
Capito. Basterebbe la scrittura per dimostrare le fandonie che ti insegna queste chiese. Pietro dice qua che Dio lo ha scelto che andasse agli stranieri, ai pagani. E allora perché dice a Paolo? Ma perché non lo poteva mettere capo della prima chiesa a raggiungere i giudei, che sono le zucche più inossidabili che c'erano in giro? E ci voleva uno che è stato addestrato direttamente da Gesù, anche se poi Paolo ha avuto rivelazioni che Pietro neanche si sognava, questa è un'altra storia, ma al momento Pietro, sai, su questa pietra farò la mia chiesa, tu sei Pietro, in un certo senso è vero, la chiesa iniziale, la roccia è Gesù e c'è un sassolino sopra della prima chiesa, quella è Pietro, d'accordo, all'inizio era Pietro. Quindi Pietro cosa sta dicendo? Che dice: Dio all'inizio ha scelto me affinché dalla mia bocca chi? Gli stranieri. Quindi non dice giudei, va bene? Insomma, devo continuare o è sufficiente? In conclusione, Matteo 24, sì, è stato predicato, Gesù l'ha insegnato solamente a Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, non lo dice lì, lo dice in Marco 13, che è un parallelo. Marco 13, parallelo di Matteo 24, dice che fu insegnato questo messaggio solo a questi quattro, ma non perché erano ebrei, perché erano i capi dei dodici. I dodici discepoli erano quattro leader ed erano questi, ed erano le due coppie di fratelli, va bene? E quindi e loro poi lo propagarono a tutti. Vedi, sono lì a scervellarsi, a spremere il cervello per far uscire dottrine che non ci sono. Cioè, invece di dare, visto che scrittura che ha dato scrittura che Paolo rimprovera più. E che c'entra Paolo rimprovera più? Mica l'ha rimproverato perché Paolo stava evangelizzando i giudei. E quindi usano scrittura per la gente che la Bibbia non la conosce, li imbrogliano. Avanti, Angela, per cortesia.
Ultima scrittura in Galati 3, 29, che per me è sempre molto chiara. Galati 3,
non
29.
Non è 28 per caso?
29.
Cosa dice?
Galati 3, 29. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Quindi i cristiani sono ebrei. Se Matteo 24 si applica solo agli ebrei, si applica a noi.
Certo.
Siamo ebrei.
Certo, ma è ancora abbastanza interessante anche il verso prima. Leggi la
28.
28, la prima metà lì.
Non c'è qui né giudeo né greco, né schiavo né libero.
Ok. Siamo tutti?
Siete tutti uno in Cristo Gesù.
In Cristo Gesù. Allora, amen. Non c'è giudeo né greco. Quindi quando Paolo andava dai pagani, ma cosa vuol dire? I giudei più pagani dei pagani erano. Quando andava dai giudei, i giudei volevano ammazzarlo, i pagani lo ascoltavano. Chi è più pagano? I giudei. Uh-huh. Infatti in Apocalisse 11, com'è che Dio chiama Gerusalemme? Sodoma ed Egitto. C'è altro che Terra Santa, che vanno lì, si prendono l'olio d'oliva di Gerusalemme, la polvere che forse Gesù ha messo un piede per sbaglio. Eccolo qui in questa bottiglietta che me l'hanno venduto lì un ebreo a caro prezzo, me l'ha venduto. Caspita, però è polvere di Israele, eh? Guarda, annusa. Te assaggia, è polvere, è meglio della cocaina, va. Ma stiamo scherzando. Ma siamo scherzati, non è terra santa, è terra maledetta. L'Israele è sotto maledizione. Infatti le persecuzioni dei cattolici, persecuzione dell'inquisizione spagnola, persecuzione degli islamici, persecuzione dei nazisti e dei comunisti sono maledizioni perché loro non vogliono Cristo. Ora non è che Dio gli manda le maledizioni, eh? Se le tirano loro sulla testa, hanno chiesto. Cosa hanno chiesto a Ponzio Pilato il giorno del giudizio contro Gesù? Per cortesia, Ponzio Pilato, ti chiediamo un piacere, signor console, una cortesia. Ponzio Pilato, cosa avete bisogno? Che il suo sangue ricada su di noi, sui nostri figli. Accontentati.
È vero.
E sicuramente da allora sto sangue gli cade sulla testa, sti poveracci.
Ai, ai, ai.
Sti poveracci, poveri ebrei che ancora non hanno capito. E Dio che l'ha benedetti? No, si sono maledetti da soli. È Dio che ha mandato Hitler? No, e se lo sono chiamati loro. Vogliamo andare avanti per cortesia? Quindi sì, Matteo 24 non è per gli ebrei e basta, è per tutti. Infatti non è per gli ebrei. Casomai, perché non sono loro che vengono perseguitati in quel tempo.
Al mio nome.
In quel tempo. Perseguitati in un'altra maniera. Angela, io mi fermerei qui, no, su questo soggetto.
Ok.
Spero che Eli mandaci, se ci sei, batti un colpo.
Sì, sta battendo dei colpi.
Sta battendo colpi.
Sì, sì.
Cioè, non buttare giù la porta, dico.
No,
Eli
sì.
È un'energica, lei quando batte si sente.
Ha detto che sì, questi parlano di rapimento segreto, infatti. Però poi chiede, dove dice nella Bibbia che avverrà un mistero?
Avverrà?
No, un mistero.
Un mistero?
Sì.
E dove lo dice nella Bibbia?
In qualche scrittura si parla del mistero, non lo so quale esattamente. E quindi questo mistero sarebbe rapimento segreto,
ma l'unico
suppongo.
Mistero, l'unico, Apocalisse 10 che parla di mistero, è che tutti i falsi profeti si basano su quello, perché tanto è un mistero. Quindi senz'altro vuol dire la cretinata che dicono loro.
Può essere qualsiasi cosa che invento io.
Come quel profeta che ho trovato sulla montagna, cos'era, in Abruzzo? Questo falso profeta che dice Gesù mi ha rivelato che la fiammenta è già avvenuta, Armageddon è già avvenuto, il millennio è già avvenuto. Caspita, c'è qualcosa che non è ancora avvenuto?
E tu hai detto, ma per mostrarmi scrittura nella Bibbia?
Detto, c'è qualche scrittura dove dice che è già avvenuto, sì, lo dice qua, mi fa vedere Apocalisse 10, che dice, lo leggi, ce l'hai?
Sì, provato. Apocalisse 10, 4. Quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per mettermi a scrivere, ma udì una voce del cielo che mi disse, sigilla le cose che i sette tuoni hanno dette.
Sigilla?
Sigilla le cose che i sette tuoni hanno dette, non le scrivere.
Ecco. Quindi è un mistero. Questo è un mistero che i falsi profeti, sono tutti qua i falsi profeti, sono tutti basati su qua, come gli indù.
Basati sulla parola, vedi, fratello Giuseppe?
Sì, la parola che non c'è, come falso, come rapimento segreto. Cioè i guru indiani cosa dicono? Gesù è venuto qua in India a iniziare l'induismo. E dove? Dove lo dice la Bibbia? Beh, sai, c'è uno spazio vuoto che da 12 anni fino a 30 sono 18 anni che Gesù non parla nella Bibbia. Sì, allora è venuto qua in India. Buonanotte. E poteva andare a Polo Nord a pescare allora a questo punto. Sì. E questa è la via dei falsi profeti. Sono
allora,
basati sulla scrittura che non c'è.
Del mistero si parla nella Bibbia collegato al rapimento. Si parla in 1 Corinzi 15, 51.
Ok, cosa dice?
Ecco, io vi dico un mistero.
E non è un mistero, lo rivela, scusa.
Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba.
Ok, ma questo è un mistero. Ecco l'ho rivelato. Ecco, cioè, spiegare questa scrittura dice, ecco vi racconto un mistero che era mistero ma non lo è più perché ve lo spiego io. Allora
sì.
Non è più un mistero.
Ok, sì, va bene.
Va bene, infatti... Vabbè, andiamo avanti, c'è così tanto da dire su questo, non voglio iniziare un altro capitolo.
No,
dopo.
È difficile spiegare.
Angela mi fa vedere il cronometro svizzero.
Una ultima cosa su questo soggetto, fratello Giuseppe, che Eli non menziona, però so che molti pastori che dicono che Matteo 24 è solo per gli ebrei basano questa teoria sul fatto che in Matteo 24, 16 Gesù dice «Allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti». E poi parla della grande tribolazione, il rapimento, quindi solo quelli della Giudea fugano ai monti. E loro saranno tribolati, rapiti, eccetera.
Sì, è una scrittura che usano, cioè sbagliano come la usano, però la usano di frequente. Ma allora se solamente quelli della Giudea che devono fuggire ai monti, cioè allora è Apocalisse 13:3 che dice che tutto il mondo adorò la bestia. Qui stiamo parlando di tutto il mondo.
Sì, sì, vero.
Va bene. No, non, no, queste sono interpretazioni errate, basate su niente. Mm-hmm. Non c'è scritto che è solo in Giudea e non ci sono altre scritture da confermare, sono cose strampalate, insomma, sono loro che devono provare le loro cose, non io.
Comunque lo stesso capitolo dice che quando Gesù manda gli angeli a rapimento, li riunisce dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli.
Esatto.
Non in Giudea solo.
Esatto.
In tutto il mondo.
Tutto il mondo, tutto il mondo.
E anche la tribolazione, come avevamo detto prima, i giudei non sono tribolati, non saranno tribolati a causa del nome mio, perché non sono cristiani. Allora sì, non si applica a loro.
Comunque, sì, esatto. Comunque, dire che è solamente per i giudei, perché Gesù parlò solamente a quattro discepoli, Giovanni e Giacomo e Pietro e Andrea. E dove lo dice questo, che ha parlato solo a quattro discepoli? Lo dice in Marco capitolo 13.
Mm, ok.
Capito, leggilo, prima scrittura, Marco 13:1.
Marco?
Sì, perché c'è qualcosa di interessante in questo capitolo.
13:1. Mentre egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: Maestro, guarda che pietre, che edifici.
Sì, e poi Gesù gli dice: no,
tre,
ma saranno distrutti. Saranno distrutti.
Verso 3. Poi, mentre era seduto sul Monte degli Olivi, di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea li domandarono in disparte.
In disparte, quindi. Questo messaggio di Matteo 24, che poi è lo stesso di Marco 13, lo stesso di Luca 21, lo stesso di Luca 17, che si trova in quattro capitoli, lo stesso messaggio, bene, fu dato a quattro apostoli, le due coppie dei fratelli. E per questo motivo che qualcuno misinterpreta, dice solamente per i giudei fu dato solo ai quattro fratelli. Bugia, non è vero. Se tu vai nello stesso capitolo, verso 37, perché Marco 13 parla tutto del tempo della fine, va bene, esattamente come Matteo 24, va bene, e leggilo, verso Marco 13, 37, sullo stesso soggetto del tempo della fine, esattamente come Matteo 24, dimmi.
Matteo 13, 37, quello che dico a voi lo dico a tutti.
E allora?
Vegliate.
Se lo dici a tutti, vegliate. Se lo dice a tutti e non è solo ai giudei. Quindi basta questa scrittura per mostrare che non, proprio non sta in piedi completamente questa dottrina, che è solo ai giudei. Quello che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate. Quindi perché di dirlo a tutti se riguarda solo quattro gatte della Giudea?
Anche perché, come dici tu, questo capitolo parla della tribolazione, del rapimento, tutto.
E se leggi,
il parallelo di 24.
Matteo 24. Mm-hmm. E Marco 13 sono esattamente
paralleli.
Per questo che si chiama sinottici, sono più o meno gli stessi. Sono come delle conferme, tre Vangeli sinottici, è solo Giovanni che è diverso. Gli altri hanno imparato gli uni degli altri, questi tre scrittori. Cioè è una conferma che era proprio vero. Guarda, se noi dobbiamo, guardateci Giovanni 3:1-3, da 1 a 3. Se dobbiamo pensare che questo è solo per gli ebrei, perché fu insegnato dagli ebrei, guarda cosa dice qua.
Giovanni 3:1-3. 1-3. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che fai tu se Dio non è con lui.
E Gesù gli risponde.
Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio.
E allora?
E allora?
Sta parlando a Nicodemo, un fariseo.
Sì.
E allora, secondo la stessa falsa riga, lo stesso metro di misura errato, dobbiamo dire questo messaggio nasce di nuovo e solo per i farisei.
Ah, quindi non possiamo essere nati di nuovo, che non siamo farisei.
E nessuno può nascere di nuovo perché io non sono né Nicodemo, neanche un fariseo, neanche un giudeo.
Sì, perché parlava solamente a Nicodemo.
Certo. Cioè, praticamente queste dottrine qui sono così buttate lì che non solo non hanno sostegno biblico, ma è contrario alle scritture.
Sì,
guarda,
sì,
Giovanni
sì.
4, 20, da 21, 21 e 23, c'è un'altra scrittura lì.
Giovanni 4, 21, 23.
Ecco, ce l'hai lì? Preparata,
sì.
Pronta? Vai.
Gesù le disse: Donna, credemi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. 23. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori.
Allora, questo messaggio che è inutile andare a Gerusalemme a pregare e che si può adorare in spirito e verità, cioè in ogni luogo, grazie a Dio. E a chi fu dato?
Samaritani, a una donna samaritana.
A una donna samaritana. Mm-hmm. E allora questo messaggio è solo per i samaritani, allora. Secondo questo discorso, questa mentalità che Gesù parla ai discepoli ebrei, quindi solo per gli ebrei, mm-hmm. E allora questa parla alla donna samaritana è solo per i samaritani, cioè non ha nessun senso.
Però così puoi prendere ogni scrittura della Bibbia e applicarla a qualcun altro e non si applica a me, non parla a me.
E certo, questo è per gli ebrei, quell'altro questo è, non è per i cristiani, questo non è per questo millennio, questo non è, senti, butta via la Bibbia a questo punto. C'è queste dottrine che questo non è per la Chiesa, questo non è per i cristiani, questo non è per la sposa di Cristo, c'è tutte queste invenzioni. Sì, sì. Le scritture dove sono? Non ci sono, perché ci sono un sacco di teorie. Mm-hmm. Ci sono tante teorie cristiane al mondo, quanti sono gli insegnanti cristiani? Quasi. Sono pochi quelli che seguono veramente la Bibbia senza aggiungere il sale, il proprio sale, il proprio sapore, la propria interpretazione. Stiamo dentro alla parola, per cortesia. Ma questi perché non vanno in strada a evangelizzare? Questi stanno lì a inventarsi, dottorino. C'è niente da fare questi qua. Che mi scrivano a me che c'è molto lavoro per loro. Gli regalo volantini e vanno sul Vangelo. Se non gli piacciono i miei volantini, che si riscrivano loro, non c'è problema. O vada nella libreria, ci sono librerie evangeliche molto attrezzate che vendono Vangelini di Giovanni, nuovi testamentini. Andate a prendere questa, andate nelle strade, distribuite e smettete di inventare cose per confondere le povere pecore che la Bibbia la conoscono, non la conoscono.
Amen.
Vai, Angela.
Amen. Facciamo una pausa, mettiamo un canto e dopo ti chiedo altre domande e facciamo anche le preghiere per i malati.
D'accordo.
Ascoltiamo, stiamo adorando il Re.
Allora.
Stiamo adorando il Re. Lo chiamo di notte, sempre lo vogliamo.